Ci siamo, sono le 8:40 minuti. Buongiorno di nuovo a tutti voi ascoltatori. Come ogni venerdì comincia qui il giorno delle locuste, puntata speciale, puntata atipica, perché come sapete, mentre noi siamo immersi nel più tradizionale dei nebbioni padani, a Parigi invece il clima è un altro. Com'è il clima, professore?
Tutto coperto, tutto... Molto nuvoloso.
Molto nuvoloso, questo è il meteo che arriva da Parigi e arriva dalla voce del professor Di Stefano, che come sapete è inside da ieri alla conferenza internazionale sul clima, e tra poco ci racconterà le anticipazioni, le avete già sentite nel GR delle 7:30, i contenuti che stanno all'interno della bozza di accordo. Intanto il professor Di Stefano questa notte ha affrontato il global warming con 7 ballerine di Pigalle. Com'è andata?
Non è andata.
Non ci sarebbe stato nulla di male, sarebbe stato un inno alla gioia, all'amore da sbattere in faccia al terrorismo in questi momenti in cui dobbiamo tornare a vivere, soprattutto a Parigi. Immagino che invece, come Noodles, in tutti questi anni sia andato a letto presto, anche perché doveva leggersi tutta la bozza di accordo. Ma com'è possibile?
Esatto.
Com'è possibile che ce l'abbia lei la bozza d'accordo?
No, non ce l'ho solo io.
Ah, non ce l'ha solo lei?
No, non ce l'ho solo io, però sono pochissimi i giornalisti che si sono infilati dentro queste 50 cartelle piene di parentesi.
E cioè cercavano tutti quanti delle 5 slide per riassumere rapidamente il tutto. Lei invece è un uomo coraggioso e se le lette tutte quante fino alle 5 del mattino per potercele raccontare questa mattina. Allora, non so se lei sia in questo momento in hotel oppure si è infiltrato tra i lobbisti della sigaretta elettronica, però cominciamo a dare un'occhiata a questo gigantesco faldone di cui dispone. Allora, si diceva fino a ieri che il tema principale era quello dell'accordo vincolante o non vincolante, la famosa differenza tra should o shall, però c'è anche un altro punto molto controverso, che è quello più strettamente finanziario.
Sì, diciamo che di shall o should dentro questo documento ce ne sono veramente moltissimi, cioè sono tantissimi i punti dove c'è questa, tra parentesi, l'utilizzo di queste due parole. Sono esattamente 34 i casi nei quali i negoziatori hanno ancora lasciato la doppia formulazione verbale, a conferma che queste trattative famose devono proseguire, lo faranno già questa mattina e ancora per tutta la giornata di oggi e durante il fine settimana.
Cioè, ci sta dicendo che è scritto proprio nero su bianco nella bozza d'accordo, tra parentesi, should or shall?
Assolutamente.
Fantastico.
Devi pensare a un file PDF con una serie di articoli e ogni articolo all'interno contiene ovviamente dei punti e delle opzioni diverse, e queste opzioni, a parte di questi articoli, sono incorniciati da una serie di parentesi quadre e tonde.
Cioè un'equazione, non è una bozza d'accordo?
No, è una classica bozza d'accordo che ogni giorno fa dei passi avanti, quindi all'interno di questo mega documentone da 50 pagine, per esempio, sono diminuiti il numero delle parentesi, hanno raccontato che erano più di 1800
parentesi?
Sì, quando è iniziata la trattativa e siamo scesi a 1200.
Ah, però un bel passo avanti. Tra l'altro, l'altro passo avanti è che, da quello che ci racconta, abbiamo eliminato già la parentesi graffa, cioè siamo alla parentesi quadra, quindi un primo passaggio importante nella bozza d'accordo l'abbiamo compiuto. Insomma, ci sembra di capire che continua a essere, dicevo prima, un'equazione a più incognite, perché la permanenza o la cancellazione delle parentesi determinerà molto poi del significato, del senso e dell'applicazione di questo accordo che si sta cercando a Parigi. Dicevamo,
allora, uno dei punti più interessanti è l'articolo 3, quello sulla mitigazione, che sono poi concretamente le misure che bisogna mettere in campo per ridurre le emissioni di gas climateranti. Per darvi un'idea, questo articolo prevede al suo interno ben due opzioni e ciascuna di queste opzioni contiene ulteriori 4 o 5 opzioni a seconda dei punti che devono essere trattati.
Cioè sono come...
Perché...
Funzionano un po' come i test che si trovano sulle riviste che si leggono in spiaggia.
Un po' più complesso, ma l'impostazione potrebbe essere paragonabile.
Cioè, il meccanismo è quello, puoi partire da un punto e arrivare a 15 punti diversi.
Sì, però c'è una struttura piramidale, per venire a quello che si diceva nel giornale radio, c'è una struttura piramidale del documento, sostanzialmente è come se le opzioni sottostanti, per esempio dell'articolo 3 sulle mitigazioni, fossero fortemente condizionate, non è come se è così, sono fortemente condizionate dal precedente punto, che è quello che riguarda i due soli quattro articoli generali, che sono quelli che riguardano per esempio la questione che si diceva di natura finanziaria, come a dire i paesi che si vogliono impegnare per tagliare le emissioni, che non sono solo quelli ricchi, anzi sono quelli in via di sviluppo, possono farlo se in testa ci sarà la disponibilità economica di cui si parlava, i famosi 100 miliardi di dollari che dovrebbero essere messi in campo annualmente fino a arrivare fino al 2020, quindi 100 miliardi complessivi vuol dire sostanzialmente che dovremmo fare i conti con almeno 500 miliardi di dollari nei prossimi 5 anni a sostegno degli investimenti per la mitigazione dei cambiamenti climatici.
Mi scusi, chi è che ci li deve mettere quei soldi lì? Draghi, no?
No, e questo è proprio il punto. In realtà diciamo due cose. Uno, che la cifra può sembrare alta, ma non lo è. Come è stato raccontato e avete raccontato anche voi nel Demone del Tardi in questi giorni, solo i sussidi alle fonti fossili assumono una spesa superiore ogni anno di quella che si stima in questo accordo. I soldi, e qui è il vero punto, nel senso che gli Stati Uniti per esempio non vogliono assumere impegni vincolanti nel mettere a disposizione risorse, e parlano di usano alcuni termini come mobilize, cioè mobilitare, raccogliere, far arrivare questi 100 miliardi, che significa affidarsi come al solito anche agli investimenti privati, ed è questo il punto su cui i paesi, soprattutto i paesi in via di sviluppo o comunque i paesi emergenti, sono più dubbiosi, perché significa ancora una volta avere elementi aleatori e sui quali soprattutto non ci sarebbe un controllo certo della destinazione di queste risorse.
Quindi primo problema quello di natura finanziaria. Si è detto che uno dei nodi, lo si è detto più volte in questi giorni, è quello legato al carbone, e da quello che ci anticipava non ci sarebbe all'orizzonte, nella bozza d'accordo, nessuna idea di carbon tax, per quanto reclamato ormai da tantissimi soggetti, a cui si sono aggiunti anche Ben & Jerry, che credo siano due topi americani famosi.
No, Ben & Jerry è curioso, perché ieri sui tavoli...
No, professore?
Sì.
Ah no, temevo che fosse la lobby dei negazionisti che l'avesse tacitata. Era andato via per un attimo. Diceva Ben & Jerry?
Ieri sul tavolo dei giornalisti e dei delegati è arrivato questo comunicato che ha fatto un po' sorridere, sparato in grande evidenza, perché la catena di gelati americane, Ben & Jerry, è una sorta... catena di gelaterie, si è schierata e ha comprato anche un sacco di pubblicità per schierarsi a favore della carbon tax. Purtroppo invece nel documento della carbon tax non c'è traccia, se non come uno degli strumenti che i paesi possono tenere in considerazione, ma manca completamente quell'indicazione che era stata sostenuta anche dal Fondo Monetario Internazionale per un'adozione globale della carbon tax, che darebbe esattamente quella stabilità delle risorse di cui si parlava precedentemente, cioè ben più dei 100 miliardi di dollari che sarebbero necessari per le misure di mitigazione sul clima.
Ecco, al di là dell'adozione o anzi della non adozione della carbon tax, forse è il caso di fare un focus un pochino più specifico sul tema del carbone, perché si passa necessariamente da lì per determinare quale potrà essere il futuro delle emissioni a livello globale.
Sì, qui viene dato da tutti, anche da, come dire, gli investitori finanziari, il carbone viene dato ormai come in via di dismissione, è solo un problema temporale, cioè quanto tempo sarà necessario perché il carbone possa uscire di scena, queste almeno sono le indicazioni generali, e infatti anche sui mercati internazionali molti collegano i continui cali del petrolio e del carbone a livello di prezzi con la convinzione certa che i disinvestimenti dalle fonti fossili produrranno una riduzione dell'utilizzo del carbone. È un po' strana la situazione, perché in realtà le centrali che si dovrebbero costruire entro il 2030 a carbone, sulla carta sono ancora 2400 a livello mondiale, e quindi considerando che dal 16 al 18% delle emissioni sono riconducibili appunto al carbone che viene bruciato nelle centrali per produrre energia, capite che è come se ci fosse una situazione un po' schizofrenica. Da una parte la certezza che il carbone uscirà di scena, ma non si sa quando e soprattutto dove. È quasi certo che uscirà di scena nei paesi ricchi, persino negli Stati Uniti, che fino ad ora non sembravano tenere in considerazione questa opzione, mentre invece potrebbe rimanere in campo nei paesi in via di sviluppo, in particolare, come è noto, in India, che è uno dei paesi principalmente protagonisti alla conferenza per la sua posizione molto rigida sulla questione appunto degli impegni vincolanti.
Insomma, ci sta dicendo che il carbone è un po' come Stallone, ne parlavamo ieri con Pietro Cheli, ormai è declinante, però non ne vuole sapere di uscire di scena, siamo a carbone 7, poi magari ci sarà pure carbone 8, la vera spinta, lo si dice da sempre, sarebbe quella del solare e dell'eolico, e proprio ieri è stato reso pubblico uno studio di Ernst & Young sul potenziale impatto occupazionale ed economico, non solo per quanto riguarda invece l'impatto sulle emissioni nocive.
Sì, ieri secondo me Solar Power Europe, che è l'associazione degli operatori, diciamo, che sostiene il fotovoltaico, ha fatto una buona scelta, nel senso che ha diffuso i risultati di uno studio di Ernst Young che non è relativo agli scontati impatti climatici, ma invece a quelli economici e in particolare proprio sull'Europa. È un'analisi interessante perché evidenzia come dal 2008 ad oggi il settore abbia perso posti di lavoro per la riduzione degli incentivi, quindi nel 2008 era arrivato al picco di 180.000 posti di lavoro nel settore fotovoltaico in Europa, siamo scesi a 110.000 oggi. Ma secondo Ernst Young si può tornare a vedere una crescita e quindi si possono creare 30.000 posti di lavoro e almeno 7 miliardi di euro di valore aggiunto entro il 2020, anche senza ulteriori risorse dal punto di vista degli incentivi, semplicemente perché in molti contesti il fotovoltaico è diventato una forma di produzione di energia autosufficiente e strutturale, e quindi l'investimento soprattutto, si dice, nelle attività che stanno a valle degli impianti, quindi nell'ottimizzazione per quanto concerne per esempio l'accumulo dell'energia e la distribuzione dell'energia in modo intelligente a livello territoriale, solo queste attività senza incentivi potrebbero produrre la bellezza di 30.000 posti di lavoro in meno di 5 anni e 7 miliardi appunto di euro di valore aggiunto per l'economia europea. Credo che sia un dato molto interessante perché è disgiunto finalmente dalla questione degli incentivi, che come sapete è oggetto di grandi polemiche e discussioni, come se quando si parla di rinnovabile ci si dimenticasse che si continua, come si diceva prima, a sostenere in realtà le fonti fossili con oltre 500 miliardi all'anno di finanziamenti e di sussidi sotto varie forme.
Vede, professor Di Stefano, che aveva ragione a insistere sul fotovoltaico. Brigida Salvini, la cugina climatologa di Matteo, lei non lo sa perché a Parigi, ma ieri ha proposto tra le altre cose l'installazione di 50.000 ventilatori alti 30 metri lungo la dorsale appenninica per spingere le nostre emissioni verso il Medio Oriente e soffocare il radicalismo islamico con la CO2, un altro fronte interessante che investe il fotovoltaico. Ma ieri, tra le altre cose, è stata lanciata, a proposito di temi che stanno a cavallo tra il clima e l'occupazionale, è stata lanciata l'Alleanza Mondiale sull'edilizia sostenibile.
Sì, questa si è impegnata in prima persona molto la Ségolène Royal, che tiene molto a questo progetto, ed in effetti la costruire e ristrutturare in modo sostenibile il parco edilizio a livello internazionale è una delle sfide reali, perché come sappiamo il settore delle abitazioni residenziali è uno di quelli che contribuisce di più ai cambiamenti climatici in termini ma è anche uno di quelli che contribuisce di più a bruciare, a buttare via energia e calore, e quindi questa alleanza tra mattone e ambiente è un'alleanza che potrebbe essere interessante anche per il nostro paese, che ha bisogno, lo si è visto proprio durante questa settimana, c'è uscito un rapporto del Politecnico della Bocconi che spiegavano molto bene che sarebbe possibile risparmiare circa 7 miliardi di euro facendo interventi per l'efficientamento energetico degli edifici residenziali, e quindi il fatto che la COP sia stata teatro di un accordo di ampio respiro non solo sull'Europa, penso che sia una delle prospettive forse più interessanti, al di là dell'andamento delle trattative che possono emergere da questa COP21, non l'unico ma uno di quelli che merita una certa attenzione.
Professor Di Stefano, la tuteliamo per qualche minuto dalle emissioni nocive del suo cellulare che le sta brasando l'orecchio, perché lo dovrà tenere lì vicino al padiglione auricolare fino alle 9:30. Ci separiamo per un attimo, anche perché abbiamo uno stacco pubblicitario. Segnalo però una notizia, un'ultima ora: sarebbe esplosa una bomba al Cairo in un ristorante, ci sarebbero 18 morti. Al momento abbiamo solamente un flash di agenzia. Naturalmente, se i colleghi della redazione poi avranno delle altre notizie, li invito a venire in onda per darle a noi e agli ascoltatori. Intanto noi andiamo in pubblicità, torniamo tra poco con il giorno delle locuste, seconda parte, con il professor Di Stefano in diretta da COP21 a Parigi, con in mano il faldone delle 50 pagine della bozza d'accordo e tutte le altre notizie che arrivano dalla fronte dell'emergenza climatica. Tra poco. Sei minuti dopo le 9, terre oscure, terre nebbiose, quelle in cui siamo immersi in questo momento qui a Milano. Siamo ancora collegati con il professor Di Stefano in diretta da Parigi per COP21. Intanto non ci sono molti aggiornamenti sulla notizia che vi davo prima dallo stacco pubblicitario, una breaking news dal Cairo dove è esplosa una bomba in un ristorante. La notizia l'ha data Al-Arabiya. Stavo guardando proprio ora il sito di Al-Arabiya, che aggiunge pochi altri elementi. Innanzitutto l'ordigno sarebbe stato una Molotov collocata all'interno del ristorante. I morti sarebbero 12, non 18, 12 morti e 6 feriti. La notizia arriva dalla security, da uno ufficiali della security egiziana. Il ristorante si troverebbe ad Agusa, un'area del centro della capitale egiziana. Al momento non ci sono altre informazioni. informazioni, come vi dicevo, quando arriveranno ve le daremo prontamente qui in diretta a Radio Popolare. 9-7 minuti, dicevo, professor Di Stefano, rieccoci collegati per una notizia pessima che arriva dal Cairo. Ce n'è una rasserenante che arriva invece proprio da Parigi, dove ha appena riaperto questa mattina uno dei 3 bistrò che erano stati oggetto dell'attacco terroristico di 3 settimane fa. Eravamo al tema dell'edilizia trattato all'interno di COP21 e invece di agricoltura si è parlato, e se sì come?
Poco, bisogna dire che l'agricoltura sembra il grande assente per ora alla COP21, e questo è estremamente negativo, perché sappiamo quanto in realtà pesino le produzioni agricole, sia le coltivazioni che le produzioni, quindi questo significa l'intera filiera della trasformazione. C'è una grande attesa per un evento che si terrà il 7 qui a Parigi, organizzato da una ONG di base americana che si chiama Grain, e che ha promosso un grande studio proprio su il tema dell'impatto della produzione agricola sul cambiamento climatico. Verrà anche lanciato da loro un libro, il grande rifiuto del clima, ed è un libro che punta l'attenzione proprio sulle connessioni che esistono tra il settore agricolo e i cambiamenti climatici. Secondo le loro stime il 30%, e questo era noto perché lo ha dichiarato anche le Nazioni Unite, dei gas climateranti arrivano dalle coltivazioni e dalle produzioni di cibo, quindi anche dagli allevamenti, come è noto, che contribuiscono molto, ma secondo Grain si arriva al 50% se si considera l'intera filiera, cioè se si prendono in esame anche tutte le produzioni di gas climateranti legate alla trasformazione, al trasporto e alla distribuzione del cibo, almeno nel modello agroindustriale che è oggi dominante a livello internazionale.
Professore, ci raccontava che per l'estate di Parigi in questi giorni c'è una interessante campagna di guerriglia marketing.
Sì, è molto divertente e mi ha molto colpito, perché nelle pensiline degli autobus, moltissime pensiline dell'autobus, praticamente sono oltre 600, sono esposte dei manifesti che sono dei manifesti apparentemente pubblicitari, in realtà sono delle opere teatrali. È una campagna di anti-advertising fatta da questa agenzia francese di guerriglia marketing che si chiama Brandalism, e che prende un po' per i fondelli anche le grandi compagnie che sono sponsor ufficiali della COP21. Qui in Francia c'è stata molta polemica sul fatto che i lavori della COP abbiano ricevuto finanziamenti e sponsorizzazioni anche da diverse imprese che vengono considerate imprese grandi inquinatrici, come Air France ovviamente, ma ancora di più Gaz de France e Suez. E quindi ci sono questi manifesti. Il più divertente sicuramente quello della finta pubblicità di Volkswagen, che in inglese dice: siamo ci scusiamo molto perché vi abbiamo avvelenato, vi abbiamo tolto l'aria, e poi appunto una splendida foto di una vettura Volkswagen, di quelle incriminate per il Dieselgate. La campagna è molto divertente e soprattutto colpisce, ed è un'interessante modalità da parte della cosiddetta società civile per colpire anche il grande pubblico, e una riflessione sui mali del pianeta. Un altro manifesto molto divertente, devo dire, è il premier giapponese Abe, che in testa invece della capigliatura ha una sfilza di centrali nucleari, e in alto lo slogan è soluzione alla COP21. Queste per sottolineare, così anche facendo sorridere, ma per richiamare l'attenzione anche del grande pubblico, non solo dei delegati e degli addetti ai lavori, insomma.
A proposito di guerriglia marketing, scrivevano diversi giornali questa mattina, proiettando l'emergenza climatica sull'Italia, che nel giro di pochi decenni, secondo uno studio dell'Enea, se non si inverte il trend, il mare Adriatico potrebbe arrivare fino a sommergere Treviso. Se vuole fare un'operazione di marketing lanciandosi oggi dentro a COP21 urlando salvate Treviso in costume regionale trevigiano, sarebbe una bella cosa, visto che l'immagine di un pezzo della pianura padana completamente sommerso dalle acque suona francamente inquietante. A proposito di notizie che riguardano l'energia, che sono in qualche modo correlate nei tempi e negli obiettivi, oggi a Vienna c'è il vertice dell'OPEC, sono tutti d'accordo sul taglio della produzione, ma nessuno si muove. Comincia tu, ma perché dovrei farlo io? Magari fallo tu. E invece c'è Google che raddoppia sulle rinnovabili e punta a diventare la prima azienda globale interamente a impatto zero.
Sì, Google ha annunciato sempre qui che è pronta, ha già destinato un'enorme quantità di risorse per acquistare completamente energia verde, sia per la sua sede in California, sia per, e questo è forse molto più interessante, per i suoi data center. Sapete che uno degli emergenti grandi consumatori di energia sono diventati sostanzialmente i grandi data center per la raccolta dei dati, per la gestione dei cloud e compagnia cantante. La Google ha annunciato che è appunto pronta a acquistare 842 megawatt di energia esclusivamente dall'eolico, e tra gli impianti eolici è andata proprio a selezionarsi quali impianti, per la precisione acquisterà un'energia da una farm eolica svedese e da un impianto solare in Cile. La sua capacità comunque di consumo di energia dovrebbe salire a 2 gigawatt, sempre per effetto appunto di questi investimenti che si stanno facendo sui data center, e anche l'insieme complessivo di tutta questa energia negli impegni di Microsoft sarà completamente da energia rinnovabile, selezionando addirittura gli impianti e investendo anche direttamente nelle energie rinnovabili, in modo tale da arrivare a questo target entro il 2025, non tantissimo perché sono solo 10 anni, per avere a livello mondiale tutte le proprie sedi e i propri impianti che vengono alimentati con eolico e solare.
E poi c'è anche la proposta della Lega di presepizzare Google, che potrebbe così scaldare le proprie sedi solamente con il bue e l'asinello, cosa che sarebbe ancora più interessante dal punto di vista dell'abbattimento delle emissioni, ma anche per riaffermare le radici cristiane di Google. Giunti alle 9:15 minuti, professor Di Stefano, se non ci sono altre cose da aggiungere, altri segreti da rendere pubblici
magari no, l'unica cosa che potremmo aggiungere, che forse ha un suo peso, è il fatto che complessivamente, ed è un dato che è stato diffuso proprio ieri, l'ammontare complessivo delle risorse che sono state disinvestite dal settore appunto delle fonti fossili è di 6 volte le previsioni. C'è una campagna che era stata lanciata da questa NGO sostanzialmente, che si chiama 350, promossa da alcuni start-up americani, e adesso si è arrivati a 3.400 miliardi di dollari. Questo è l'ammontare del complessivo di chi ha deciso di disinvestire dalle fonti fossili. Mi sembra una cifra consistente e che forse dà anche il senso del perché il petrolio, al di là delle polemiche produttive, del fatto che l'Arabia Saudita non ha nessuna intenzione di ridurre il suo output giornaliero di produzione per non lasciare spazio all'Iran, al di là di questo 3.400 miliardi di dollari di investimenti che se ne vanno dalle fonti fossili mi sembra un dato di un certo peso, insomma.
Allora, professore, tra poco dovremo parlare necessariamente delle nuove decisioni di Draghi. Prima però solamente ulteriori particolari e aggiornamenti che arrivano dal Cairo. Si conferma che i morti sarebbero 12, che l'ordigno era una Molotov e secondo una fonte della polizia a lanciarla sarebbe stato un impiegato licenziato dal ristorante, ma altre fonti parlano invece di esplosivi lanciati da uomini mascherati. L'attacco è avvenuto tra le 6 e le 7 del mattino. La procura sta esaminando il locale all'interno del quale è scoppiato il rogo. Ci sono anche le immagini del ristorante di Aguzza nel centro del Cairo, completamente in fiamme. Vi stiamo dando le notizie, aggiornamenti in tempo reale man mano che arrivano, ma si diceva al giorno delle locuste, nonostante lei sia in trasferta a Parigi, non si può non parlare sulle ultime decisioni di Mario Draghi, che non sono piaciute alle borse.
Non sono piaciute per niente. Ieri c'è stato un tonfo di tutti i mercati, peggiori Francoforte e Parigi, -3,58, a Milano -2,47, poi ha chiuso male anche Wall Street. Non sono piaciute perché sono sembrate, rispetto alle aspettative, timide. È vero che è stato abbassato ulteriormente il tasso sui depositi, l'abbiamo spiegato più volte, quando le banche durante la notte mettono le loro disponibilità liquide presso i conti correnti della BCE, adesso sono costrette a pagare loro un interesse alla BCE, cioè una forma di disincentivo a tenere lì ferma la liquidità. È stato portato da -0,2 a -0,3, è stato annunciato che sostanzialmente gli acquisti saranno estesi oltre il marzo del 2017, ma non essendoci stata una proposta chiara su come la banca centrale intende sostenere questo rialzo famigerato dell'inflazione. In realtà l'inflazione sembra al palo, addirittura in discesa anche per effetto del petrolio. Questo ha dato l'impressione, appunto, che Draghi sia stato troppo timido. In realtà sembra che nel consiglio della BCE non sia stata una seduta facile, perché Draghi è stato duramente contestato questa volta, in particolare non solo dai tedeschi ma anche da altri alleati della Germania, che giudicano che la politica espansiva della BCE non sia corretta, non sia efficace, e contro Draghi si è messo persino il Financial Times, che in un articolo online pochi prima dell'annuncio da parte della BCE sosteneva che addirittura la BCE non avrebbe cambiato nulla, non avrebbe nemmeno annunciato questa ulteriore limatura in senso negativo dei tassi di interesse. La banca centrale si è molto incavolata per questo attacco del Financial Times, ma è evidente che Draghi è in una situazione di difficoltà, perché, come era previsto, senza interventi di politica economica la sola operazione monetaria non sta dando i frutti sperati e rischia sostanzialmente di sostenere solo i mercati azionari.
Sì, perché alla fine poi tutta sta politica espansiva funziona un po' come il doping italiano: tanto doping, risultati però zero, cioè sono rimasti dei cadaveri gli atleti italiani che in questo momento sono sotto inchiesta. Oggi
addirittura si vocifera che questo eccesso di doping non solo non produca nulla, ma in alcuni casi possa ammazzare le prospettive di ripresa, perché si preferisce tenere il denaro in borsa o comunque sui mercati piuttosto che invece investirlo in attività di economia reale, che era uno degli obiettivi di Draghi, insomma.
Segnalo la copertina di Internazionale in edicola oggi, dove il titolo è "Debito, una crisi globale, dopo gli Stati Uniti e l'Europa ora sono colpiti i paesi emergenti con conseguenze per tutti". All'interno poi c'è Internazionale propone un articolo dell'Economist che si intitola "Debiti senza fine, dopo i mutui aumento di spazzatura negli Stati Uniti, le difficoltà dell'Eurozona, il mondo sta entrando in una terza fase della crisi del debito che questa volta coinvolge gli emergenti, tema di cui abbiamo trattato spesso e volentieri qui al Giorno delle Locuste, su cui forse non vale nemmeno la pena di ritornare, anche perché abbiamo pochi minuti innanzitutto, e poi volevamo parlare della UE contro McDonald's.
Eh sì, perché avevamo, credo fra i primi, avevamo segnalato con grande evidenza un anno fa il famoso rapporto del sindacato europeo in cui si denunciava l'evasione fiscale di McDonald's realizzata in Lussemburgo attraverso un meccanismo abbastanza smaccato di limatura degli utili, pagando commissioni sull'utilizzo delle royalties del marchio. Sostanzialmente le filiali dei paesi europei avrebbero ridotto gli utili pagando fatture per l'utilizzo del marchio McDonald's alla consociata in Lussemburgo, che godeva di una forma sostanzialmente di esenzione fiscale. È il nuovo tassello della campagna di Bruxelles contro appunto le forme di elusione. Se vi ricordate che è già stata emessa di fatto una forma di sentenza negativa per Starbucks e FCA, la Fiat, sempre per gli accordi in Lussemburgo. Certo, le cifre erano basse, una ventina, una trentina di milioni di euro, ma poi dopo l'inchiesta si è allargata a Apple, Google e Facebook, e adesso finisce nel mirino, forse è ancora più interessante, McDonald's. È interessante non tanto per il simbolo di McDonald's, ma perché negli altri casi si trattava quasi prevalentemente dell'illusione legata alla digitalizzazione dell'economia, cioè al settore cosiddetto dell'economia digitale. Qui stiamo sul fisico forte, perché fare illusione sui Big Mac e i fast food è effettivamente un dato preoccupante, e l'apertura dell'inchiesta mi sembra di un certo peso. Di un certo peso anche la reazione americana, che questa volta è stata una reazione un po' inconsulta. Il sottosegretario al Tesoro degli Stati Uniti ha rubricato questa scelta dell'Unione Europea come un attacco alle imprese americane. Mi è sembrato di vedere un po' Brunetta quando ci sono le inchieste su Silvio Berlusconi, una reazione un po' diciamo politico-ideologica di difesa delle imprese americane. Evidentemente pesa l'avvicinarsi delle elezioni anche sullo staff uscente della Casa Bianca.
Ecco, questa visione di Brunetta è probabilmente l'effetto di quel Bordeaux del 65 che si è traccannato a Garganella di fronte alla Senna ieri sera. Professore, siamo arrivati praticamente alla fine di questa puntata del Giorno delle Locuste, e dobbiamo chiudere con un grande classico della trasmissione, ovvero le multe alle banche, perché è stato fatto un calcolo di proiezione che dice che da qui al 2020 le banche inglesi pagheranno 40 miliardi di sterline di multe, o di dollari, sterline.
No, altri 40 miliardi di sterline, la cifra che è stata stimata prendendo dati ufficiali della Banca d'Inghilterra, altri 40 miliardi che si sommano, come lo ricordiamo, quindi 40 miliardi di sterline vuol dire sostanzialmente circa una novantina di miliardi di euro, a seconda dell'andamento ovviamente del cambio, che oggi è sfavorevole, ma si sommano questi 90 miliardi ai quasi 300 che già sono stati pagati dalle banche a livello mondiale in multe a partire dal 2009, dallo scoppio della vicenda dei subprime, multe che sono molto svariate, perché si passa da appunto alle manipolazioni dei mercati. Ricordo che la settimana scorsa abbiamo annunciato, è stata aperta un'inchiesta persino sul tasso interbancario sui derivati, quindi sul mondo dei derivati legati ai tassi, cioè persino su quello c'è un'inchiesta che coinvolge 12 banche accusate di manipolazione. Ieri, l'altro giorno, è arrivata una multa da 32 milioni di sterline per una banca sudafricana, la filiale inglese, che è coinvolta nelle operazioni di riciclaggio e di pagamento di tangenti in Tanzania, e si va poi alle multe invece per quanto riguarda la manipolazione delle informazioni o il sostegno all'elusione e evasione fiscale che hanno colpito UBS, Deutsche Bank e compagnia. Quindi una gamma ampissima e una cifra sempre più impressionante, 300 miliardi, lo ricordiamo, è orientativamente la cifra di cui parlavamo prima, necessaria per 3 anni degli accordi della COP21, come a dire che se tutte queste multe pagate dalle banche le mettessimo in un fondo per i cambiamenti climatici saremmo al 70% dell'obiettivo.
Che chiosa da maestro, come mi ha infiocchettato il finale di trasmissione riportandoci al punto di partenza. So che lei, professor Di Stefano, potrebbe stare in diretta fino al 2020 raccontando minuto per minuto tutte le multe che pioveranno sulle banche inglesi, ma anche no, noi invece siamo arrivati alla fine.
No, devo dire.
Sì, no, infatti. Senta, cosa mi porta da Parigi?
Dica, io sono a disposizione. Dei macarons.
Dei macarons. No, mi può portare una Tour Eiffel? Perché piace al bambino, ne avevamo presa una di quelle puzzle in 3D, ma la mamma gliel'ha distrutta per fare la polvere e il bambino ci è rimasto male. Se mi porta una Tour Eiffel, le siamo grati. Grazie.
Non mancherò.
Oggi dove va?
Alle Bourget.
Alle Bourget, come ci va?
Con la metropolitana, c'è una bellissima e comoda metropolitana, tra l'altro.
Cosa fa il promo della metropolitana adesso?
No, la città di Parigi ha annunciato proprio qui che entro il 2020, cioè entro soli 5 anni, tutti i mezzi di superficie saranno elettrici o alimentati a biometano.
Che anno memorabile il 2020, 40 miliardi di multe alle banche, la metropolitana elettrica. Non dobbiamo perdercelo quel 2020 e saremo lì con lei che ce lo racconterà. Arrivederci professore, grazie, buona Parigi, buona conferenza.
Buona giornata, buon fine settimana.
Ci ritroviamo invece la prossima settimana in versione classica, sempre di venerdì, sempre alle 8:30 con il giorno delle locuste. Io vi lascio, tra poco il GR con gli aggiornamenti dal Cairo e poi il microfono aperto. Ciao.